Voci del Grigioni Italiano.
Signor Sindaco, come vanno le cose nel suo paese?
Devo dire che lo stallo negli ultimi 15 anni ha avuto un discreto sviluppo. Sono andato un po' a vedere, abbiamo avuto un incremento di circa 120 persone su una popolazione che all'inizio era di poco meno di 700, siamo arrivati a 820 l'anno scorso. Quest'anno abbiamo avuto un piccolo calo, ma abbiamo sempre avuto da un anno all'altro un aumento, poi un leggero calo, ecco, dipende un po' dalla disponibilità di spazi. Dobbiamo dire che fino a una decina d'anni fa ci sono stati investimenti nelle case monofamiliari, bifamiliari al massimo, da parte dei proprietari stessi, che hanno ancora potuto usufruire di terreni relativamente a buon prezzo grazie alla politica fatta dal patriziato. Negli ultimi 6-8 anni invece abbiamo assistito più a una costruzione di case plurifamiliari, in particolare adesso tre palazzine con 18 appartamenti qui allo stallo, poi un'altra casa ristrutturata, tre appartamenti allo stallo, e adesso in costruzione a Cabiolo 7 case unifamiliari e 3 palazzine con altri 6 appartamenti. Quindi siamo passati un po' da una situazione di costruzione di case unifamiliari da parte dei proprietari a una situazione di costruzione di appartamenti gestiti da comunque persone ancora del luogo.
Servono solo le case o c'è tutto un corollario di misure che servono ad incentivare le persone ad abitare nel suo comune?
Certamente i fattori per cui un comune diventa attrattivo per la popolazione sono tantissimi. Ognuno ha poi la sua misura per poter decidere se questo gli va bene o no. Io dico, la prima cosa è probabilmente in un paese è quello di avere un certo legame affettivo, un certo parentado, che forse anche magari un terreno ereditato che ti porta a dire, ecco, voglio abitare lo stallo perché ho delle finalità storiche, diciamo così. Però poi penso anche che, e l'abbiamo avuto, gente che è arrivata da fuori dicendo fondamentalmente siamo a 10 minuti d'autostrada dall'uscita di Bellinzona Nord, Castione, e presto saremo a 25 minuti poi col quarto d'ora di treno verso Lugano e Locarno. Quindi questo è secondo me anche un altro fattore, perché a livello di posti di lavoro siamo un pochettino malmessi, diciamolo pure. Purtroppo questa politica centralizzatrice della Posta, della Coop, dei Raiffeisen hanno portato via un po' tutto quello che c'era. Adesso lo osserviamo anche nel settore idroelettrico, che si smantella quasi quasi quello che i nostri avi hanno costruito. Ecco, chiaramente qualche problemino nel livello di posti di lavoro, però compensati probabilmente da posti di lavoro interessanti anche in Ticino, e il Ticino è molto vicino.
La Mesolcina dunque fa naturalmente parte del conglomerato urbano del Bellinzonese. Può tirare a campare solo sulla prossimità?
No, evidentemente anche la Mesolcina deve fare la sua parte. Purtroppo abbiamo visto che in Mesolcina i comuni non sono così tanto unanimi, e quello che veniva pianificato a livello regionale è bastato il comune, in questo caso San Vittore, ha detto no, di zona industriale più grande di così non la vogliamo. Si torna a parlare di zona industriale, si parla ancora di eventualmente qualche insediamento allo stallo. È vero che poi lo spazio che abbiamo non è così grande come in altre zone, quindi sarà comunque una possibilità limitata. Dobbiamo però anche dire che comunque per le attività locali, in particolare edilizia, garage, noi da 30 anni adesso si può dire abbiamo sviluppato una zona artigianale a Cabiolo, dove sono insediate una decina di attività, carpenterie, garage, posatetti, imprese di costruzioni, piastrellisti, pittori, cioè voglio dire un po' tutto quello che copre il settore dell'edilizia. Fin tanto che questo settore funziona, abbiamo anche effettivamente una possibilità di offrire posti di lavoro legati un po' a quella che è la tradizione del paese. Fondamentalmente non abbiamo grossi scienziati qua domiciliati da noi, diciamolo pure, però abbiamo sicuramente tanti bravi operai che lavorano ancora molto bene.
Andiamo a sud del Bernina, i dati parlano chiaro, la popolazione invecchia e le new entry non bastano a compensare la bilancia demografica. I numeri sono un monito soprattutto per gli amministratori, che devono mettere a punto strumenti e investimenti per attirare nuovi cittadini e nuove famiglie. Sentiamo Antonia Marsetti.
Alla fine dello scorso anno Poschiavo poteva contare su 3.322 abitanti, 51 in meno rispetto al 2012, anno dal quale la popolazione ha iniziato a diminuire. Ma non è solo il calo demografico, comunque contenuto, a preoccupare gli amministratori, piuttosto sono i cambiamenti all'interno di alcune fasce di età a far suonare il campanello d'allarme. Il podestà Alessandro Della Vedova.
Anche se a livello numerico bene o male la popolazione è stabile, dobbiamo purtroppo registrare dei forti cambiamenti all'interno delle varie fasce di popolazione. La parte produttiva, la fascia produttiva, quindi le persone dai 20 ai 49 anni, negli ultimi 9 anni hanno subito un calo di circa 100 persone, mentre la fascia di pensionati, quindi la fascia dai 65 ai 79 anni, nello stesso periodo ha avuto un aumento di circa 100 unità. Quindi vediamo che ci sono dei dati e delle tendenze estremamente preoccupanti che, se non prese per quello che sono e soprattutto non danno seguito a delle misure correttive, nel tempo portano al collasso della nostra società.
Per cercare di contenere il fenomeno, soprattutto i costi che questi cambiamenti comportano, pensiamo ad esempio alla spesa sanitaria, Poschiavo si è ritrovato ad applicare una ferrea politica di tagli trasversali ad ogni settore. Per contro, i pochi investimenti fatti per attirare giovani coppie e per creare nuove opportunità non hanno dato i frutti sperati. Due esempi: il centro tecnologico del legno, costretto a chiudere i battenti, e la scuola di alta cucina, cassata prima ancora di discuterne.
Forse pensiamo di vivere in un mondo avulso dal contesto globale. Io invito veramente tutti a riflettere, sia a livello di partiti politici, sia a livello di popolazione, su quello che siamo e su quello che, se non apportiamo dei correttivi, potremmo o dovremmo diventare. Quindi una valle di persone solo anziane, lo dico evidentemente non in tono dispregiativo, col massimo rispetto, ma evidentemente una società che si basa solo su delle persone pensionate non può avere un futuro, perché da sempre, da che mondo è mondo, il futuro è nei giovani, nella fascia produttiva, nella fascia che permette di generare quelle risorse che da un lato ti permettono di mantenere il circuito e dall'altra garantiscono anche l'autodeterminazione.
Poschiavo deve diventare quindi più attrattiva di quanto già non lo sia e invogliare le famiglie a crescere. Intanto gli unici numeri che fanno ben sperare sono quelli dei nuovi cittadini. Lo scorso anno il Consiglio Comunale ha accordato la cittadinanza ad 8 stranieri domiciliati da almeno 6 anni in paese e quella agevolata a 21 richiedenti che vivono sul territorio da almeno 3 anni. A dare loro il benvenuto ci ha pensato il cancelliere Nicola Passini, che dal 2011 ha istituito una cerimonia informale sulla scorta di quella alla quale partecipò a suo tempo come neocittadino di Trinnis.
Esatto, una volta all'anno il Comune di Poschiavo invita tutti i nuovi domiciliati o residenti nel Comune di Poschiavo ad un incontro. Le varie persone che partecipano hanno anche la possibilità di conoscersi.
Guardando le statistiche messe a punto dall'Ufficio Controllo Abitanti, a Poschiavo risulta evidente un calo nei permessi per i frontalieri, per gli stagionali, ma anche dei domiciliati esteri permesso C. Una chiave di lettura ce la fornisce Fausto Ais, responsabile dell'ufficio demografico.
Dal 2016 al 31 dicembre 2017 ho notato una retrocessione dei permessi C, cioè dei permessi di domicilio, non dovuta comunque al rientro nei paesi d'origine, ma dovuta a parecchie richieste di naturalizzazione qua in Svizzera. Quindi sono cittadini col permesso C che sono passati alla nazionalità svizzera.
Sono comunque diversi gli stranieri che puntualmente si rivolgono all'ufficio controllo abitanti per avere delucidazioni.
Noto una tendenza in aumento di persone che cercano lavoro qui da noi e persone che vorrebbero iniziare un'attività propria, qui possiamo chiamare un'attività indipendente, parte dalla parrucchiera all'estetista fino a eventualmente persone che gestiscono un'attività di consulenza. Dunque a settimana si può dire una media di 10 che si informano per venire non solo per la residenza, eventualmente anche per questioni di lavoro.
All'inizio sono sempre molto entusiasti durante la telefonata, poi le cose magari cambiano.
Cambiano le cose quando vengono poi a sapere i presupposti che ci vogliono per poter istituire qui la residenza a Poschiavo. C'è chi eventualmente si presenta da noi e pensa che siamo noi ad offrirgli o a cercargli il posto di lavoro. La noto poi una certa delusione quando diciamo no, buon, ok, posto di lavoro te lo devi cercare da solo e dopo da lì parte poi la possibilità di avere un permesso di lavoro o di soggiorno.
Di quelle 10 telefonate che riceve a settimana, quante poi alla fine si concretizzano?
L'1%. Cioè, la maggior parte dei casi comunque valutano la situazione ed eventualmente, invece di prendere un permesso di dimora qui, richiedono il permesso da frontalieri. Esiste anche il permesso da frontaliere con soggiorno settimanale, significa durante la settimana, il periodo del lavoro, abitano qui eventualmente e il fine settimana o i giorni di libri rientrano in Italia.
Sono circa 14 le nazionalità rappresentate, Portogallo e Italia in testa, ma ci sono anche asiatici, africani, tutte persone che sulle prime scontano problemi con la lingua e in questo l'ufficio di ICE si fa in quattro per dare loro una mano, divenendo un punto di riferimento irrinunciabile.
Tanti addirittura quasi si confidano, fino al punto che eventualmente qualche volta devo interrompere e dire no, queste sono poi faccende personali, non è che dovete raccontare vita e miracoli, a me interessa quello che effettivamente interessa l'ufficio, per motivare una dimora, un domicilio qui.
Poschiavo, più che un paese, è una grande famiglia dove chi amministra non può limitarsi a fare il buon padre, ma deve anche gettare lo sguardo oltre lo steccato. Ancora Alessandro Della Vedova.
Io spero ovviamente, adesso che siamo riusciti a far quadrare i conti e quindi ci sono anche degli avanzi di bilancio, in prospettiva non venga la pazza idea di voler ancora abbassare le imposte a discapito degli investimenti. Ora è il momento di prendere il toro per le corna, è il momento di investire a favore dei giovani, solo così la nostra società nel medio lungo periodo può veramente pensare ad avere un futuro.
Nicola Giudicetti, bisogna investire nei giovani, il vostro comune sicuramente non è stato a guardare.
No, certamente questo passo importante della nuova scuola è sicuramente un investimento in una direzione che va a garantire al Comune dello Stallo di poter svolgere in futuro il suo ruolo come ente che va a formare dei giovani, perché senza una scuola moderna non avremo probabilmente avuto nemmeno la possibilità di formare in loco i nostri giovani. Va detto che la scuola in sé diventa anche un fulcro per quello può essere, diciamo così, la cura dei ragazzi durante il mezzogiorno e durante la sera, perché essendo poi il comune destinato ad essere un comune di pendolari è importante offrire questo tipo di servizio finché una famiglia, dove oggi sempre più troviamo entrambi i lavoratori, possa organizzare al meglio la giornata. Io penso che questo sarà sicuramente una tu importante da giocare. Poi i nostri ragazzi, raggiungendo la scuola da Cabiolo o da Sorte, abbiamo anche sviluppato tutta una rete di percorsi sicuri, per cui effettivamente sì, c'è il trasporto pubblico, c'è la posta, ma d'estate vediamo anche le mamme e i papà che lasciano i ragazzi venire in bicicletta, e questo vuol dire anche che c'è sicuramente una buona qualità di vita, i genitori si sentono sicuri proprio perché ci sono le vie alternative, no? E quindi può essere sicuramente anche questo un bel punto a favore per rapporto a certe stressate di città dove i bambini bisogna portarli, bisogna andare a prenderli.
E visto che cresce anche la popolazione di stranieri, la scuola è indubbiamente un luogo di aggregazione e di integrazione.
Certamente, abbiamo attualmente anche molti ragazzi che non sono di lingua italiana e tramite le scuole del Moesano, la corporazione scolastica, riusciamo a offrire loro quelle che sono le ore supplementari per raggiungere un livello di competenza minimo adeguato a quello che si richiede qui da noi.
Consigliere Ottiliano, varchiamo idealmente i monti che ci separano dalla Bregaglia. Negli ultimi 3 anni la situazione demografica è rimasta pressoché invariata. Al 31 dicembre gli abitanti erano 1541, uno in più, uno in meno dei 2 anni precedenti. Le nascite si aggirano intorno alle 15 unità all'anno, così come i decessi. La popolazione conta 133 ultraottantenni, di cui 2 centenari.
Bregaglia è certamente un comune poco popoloso. Il numero ridotto di abitanti mette in difficoltà l'erogazione di alcuni servizi, quali le scuole e l'ospedale. Nel 2010, con la fusione dei comuni, era stato elaborato un progetto di strategie per lo sviluppo del nuovo comune unico, come ricorda la sindaca Anna Giacometti.
C'era un gruppo di lavoro che aveva coinvolto anche la popolazione in diverse riunioni di lavoro e poi il progetto finale era stato presentato e approvato dall'Assemblea Comunale. Ne erano nati 52 progetti autonomi e uno faceva parte dell'obiettivo di sviluppo che si chiamava La popolazione deve crescere, dove si diceva sarebbe bello arrivare ai 2000 abitanti. Si sapeva che non è così semplice, infatti vediamo che siamo sempre lì con il numero degli abitanti.
Quindi, a distanza di 7 anni, l'obiettivo non è stato raggiunto, malgrado qualcosa sia stato fatto.
Questi progetti in parte sono stati realizzati, non so se penso alla creazione del centro sanitario oppure all'attenzione che il municipio ha quando deve rifare una strada in un paese e quindi invece di mettere il catrame mette la pietra.
E c'erano anche obiettivi che riguardano il lavoro e le abitazioni primarie.
Si diceva che bisognava rendere disponibili le zone artigianali, infatti grazie anche a queste strategie di sviluppo, quando abbiamo rivisto il nostro piano direttore regionale, siamo riusciti ad ingrandire la zona artigianale a Vico Soprano. Nell'ultima assemblea comunale è stato venduto un pezzo di terreno a una ditta che è già attiva sul territorio e che ha deciso di spostare in Bregaglia anche la produzione. E per quanto concerne lo spazio abitativo primario, a Maloja il comune ha messo a disposizione il terreno per costruire una casa con abitazioni primarie e altro terreno che mette a disposizione di chi vuole costruire una casa con un diritto di superficie. Quindi anche in questo senso direi che abbiamo fatto il possibile per attirare più famiglie. Poi vediamo anche a Maloja, non sono solo famiglie che sono arrivate, ma anche pensionati o giovani che non hanno ancora famiglia, però speriamo che poi si fermino e che i loro figli vanno a scuola anche a Maloja.
Le strategie di sviluppo puntano anche alla qualità della vita di chi vive o potrebbe decidere di vivere in Bregaglia, per esempio dal punto di vista del traffico.
Faceva parte di queste strategie di sviluppo anche il progetto Qualità per la Popolazione, dove si parlava di circonvallazione, cioè di togliere il traffico dai villaggi. Abbiamo ancora Stampa, Casaccia e Maloja che sono toccati purtroppo da questo traffico. Stampa ha ricevuto un marciapiede perché siamo in pochi e a Maloja ricordo però che in una riunione informativa a Maloja, quando ho accennato a questa cosa, ci sono stati degli abbrigatori che si sono arrabbiati tantissimo perché non vogliono che venga tolto il traffico per paura di perdere dei clienti. E non è poi neanche solo una competenza del comune quello di costruire le circonvallazioni, qui dobbiamo avere la collaborazione del cantone dei Grigioni. A Maloja è stata però risanata la strada cantonale nel nucleo con i nuovi marciapiedi. Poi si voleva anche coordinare un po' il traffico, in particolare che quello dei frontalieri che attraversano la valle la mattina e la sera. E la responsabile dello sviluppo regionale aveva provato a contattare un po' di gente, ma si era subito bloccata perché c'erano anche i contrari, in particolare coloro che vivono della vendita di benzina non apprezzavano questa idea, quindi finite nel dimenticatoio, insomma.
Nicola Giudicetti, abbiamo parlato di giovani, parliamo anche di anziani.
Gli anziani sono ancora una risorsa, fortunatamente. Il problema che forse si riscontra è che i nostri anziani, rimasti soli o rimasti vedovi, occupano da soli una grande casa magari costruita 50 anni fa e i figli in alcuni casi devono magari partire dal paese perché la casa è occupata dalla mamma o dalla nonna. E poi quando muore la generazione ci accorgiamo che queste case rimangono vuote ed è peccato che non possono essere recuperate da gente che vorrebbe stare allo stallo. Qui nasce anche un po' un discorso verso quelle persone che sono emigrate e sono magari molto lontane dallo stallo, che dispongono di proprietà e che si immaginano, forse perché toccati dai prezzi di Zurigo o di Berna, di valorizzare le loro vecchie abitazioni a prezzi che non sono i nostri. E purtroppo rimarranno vuote per molto tempo se magari a livello pianificatorio o con altri strumenti non riusciremo a risolvere in un certo modo questo problema. Diciamo che già qualche anno fa ho lanciato l'idea al comune patriziale di costruire una casa d'appartamenti per anziani dove si sarebbe potuto invitare a lasciare libero la casa tradizionale per entrare in queste case più comode, più confortevoli, e la casa tradizionale l'avrebbe ripresa il figlio, così ci sarebbe stata una continuità. Purtroppo finora è rimasta solo un'idea. Si può anche un po' criticare, non tanto il patriziato, comunque le grandi società, gli immobiliari, chi va a costruire questi appartamenti non viene allo stallo, li investe preferibilmente a Locarno e Bellinzona, ma non esiste che i nostri anziani si trasferiranno lì solo perché c'è un appartamento. Quindi la richiesta ci sarebbe anche nei nostri paesi. È chiaro che l'imprenditoria privata non ha ancora recepito questa possibile richiesta.
In chiusura, la crescita demografica è sempre un bene?
È un bene, sì, perché comunque lascia tracce positive in senso di lavoro che crea, perché qualcuno deve costruire qualche abitazione, lascia tracce positive perché comunque l'integrazione avviene, soprattutto se questa crescita demografica è legata anche alla costruzione dell'abitazione primaria allo stallo, e quindi rinnova un po' tutta la società. E ci vuole, perché non è solo da noi, ma la natalità in Svizzera è comunque relativamente bassa, non è che noi siamo messi in peggio o meglio delle città, però è relativamente bassa e quindi ci vuole questo tipo di integrazione. Possiamo dire che da tanti anni lo stallo accoglie delle persone, la prima ondata erano stranieri provenienti dall'Italia e che oggi sono perfettamente integrati, hanno addirittura venduto quello che avevano in Italia, abitano qua, sono completamente dei nostri.
Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.